Sono le 12, 1 minuto, 20 secondi in diretta qui, diretta studio, Alphaville, è il dibattito, il momento del confronto. A poche settimane dalla sua pubblicazione abbiamo deciso di dedicare questo spazio alla Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, un testo atteso anche perché affronta uno dei temi più discussi del nostro tempo e sul quale anche noi ad Alphaville ritorniamo di tanto in tanto, cioè il rapporto tra essere umano e intelligenza artificiale. La sua ricezione però non è stata affatto unanime, c'è chi ha salutato il documento come un intervento importante, capace di riportare al centro le questioni etiche, spesso oscurate dall'entusiasmo tecnologico, e c'è chi invece ha visto in questo documento affermazioni sostanzialmente ovvie. La discussione, insomma, Matteo Ongaro in studio con me, intanto lo saluto, collega che ha preparato questo dibattito, buongiorno. La discussione.
Buongiorno Enrico, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, questa discussione però non riguarda soltanto i contenuti diretti dell'enciclica, ma anche il ruolo che un testo di questo genere può avere oggi, su cosa possiamo aspettarci noi oggi da una voce come quella del Papa e sulla necessità nella nostra era ipertecnologica di qualcuno che ci ricordi che cosa significhi essere umani. E noi ne parliamo con i nostri due ospiti di oggi, che saluto. Do il benvenuto a Paolo Rodari, collega vaticanista e giornalista che ci ha raggiunto in studio. Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno. E buongiorno anche alla sociolinguista e divulgatrice Vera Gheno, che ci ha raggiunti al telefono. Ben trovata.
Grazie, buongiorno.
Paolo Rodari, iniziamo con te. Perché questa enciclica è stata da subito considerata un testo così importante per il pontificato di Papa Leone?
Ma intanto bisogna dire che solitamente il primo testo che un Papa scrive è il testo programmatico del suo pontificato, cioè volutamente scritto con questo intento. Non fu così per Francesco, perché Francesco, la prima enciclica che scrisse fu Lumen Fidei e fu un omaggio che fece a Benedetto, che aveva iniziato quel testo prima di morire. Di fatto il primo testo programmatico di Francesco fu l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Nel caso di Leone invece la sua prima enciclica, appunto Magnifica Humanitas, è davvero il suo testo programmatico, perché delinea un po' quello che è tutto l'orizzonte del suo pontificato e esprime in sostanza a grandi linee, almeno le linee guida del suo stesso magistero. Nell'era dell'intelligenza artificiale, che cosa fa Leone? Mette al centro la dignità come criterio per il progresso, quindi guarda senz'altro in modo positivo alla rivoluzione tecnologica in atto, tuttavia ricordandone i rischi. E uscendo con una lettera enciclica, ricordiamo che la lettera enciclica, cioè l'enciclica, è il testo, diciamo, di più alto grado che un Papa può scrivere, vuole proprio dire: questo sono io, questo voglio comunicare in questi anni.
Che ne dica l'amministrazione americana, insomma, di teologia, Leone XIV ne sa e passa anche attraverso questo tipo di documento. Vera Gheno, Magnifica Humanitatis è stata definita da alcuni, lo dicevamo in apertura, no? Un testo banale, che in fondo non fa altro che ripetere delle ovvietà che fanno parte da tempo del dibattito pubblico. Le possiamo chiedere, proprio introducendolo, perché sappiamo lei se n'è occupata di questo testo, che cosa ne pensa?
Allora, intanto metto le mani avanti, normalmente non mi occupo di encicliche e confesso subito la mia normale, consueta estraneità al mondo della Chiesa. Sono una persona molto curiosa però e mi interessa molto quello che dicono i vari papi, non solo come vicari di Cristo, ma soprattutto come opinion leader. E io ho letto l'enciclica da questo punto di vista, cioè di una persona agnostica, non credente, che però crede molto nel potere comunicativo di una figura come il Papa. Per cui, leggendo l'enciclica, anch'io per certi versi ho pensato che non ci fossero, da un punto di vista teorico, filosofico, storico, politico, economico, delle cose completamente nuove, ma non è quello il punto dell'enciclica. Esattamente come ha già detto il collega, quello che è interessante è che Leone abbia deciso di focalizzarsi su alcuni temi, di fatto dichiarando: questa è la direzione che prende il mio pontificato, questi sono i valori, diciamo, alla base, ovviamente non i valori quelli cattolici, quelli si danno per scontati, ma i valori anche umani, sociali, sociopolitici, che io metto alla base del mio pontificato. E da questo punto di vista io vedo la Magnifica Humanitas tutto fuorché banale, nel senso che è una presa di posizione, e penso che sia anche una presa di posizione politicamente in senso lato, molto coraggiosa, perché non solo parla ovviamente della relazione fra essere umano e intelligenza artificiale, ma anche fra potere, intelligenza artificiale e essere umano, e quindi sulle ricadute sociali dell'uso, per esempio, dell'intelligenza artificiale.
1891, forse è il caso di tornare a questa data, no? Intanto Verageno diceva giustamente, Leone XIV non è che vuole, come dire, applicare il suo sapere all'insieme delle competenze, degli impatti che l'intelligenza artificiale potrà avere sul mondo. Naturalmente non può essere un testo tecnologico, ma vuole dirci che tipo di idea si sta formando in seno al Vaticano e in seno dunque alla comunità che fa riferimento al Vaticano sul tema dell'intelligenza artificiale, ponendo al centro l'uomo. E quindi il rapporto tra uomo e tecnologia, tra uomo ed evoluzione della società, ci fa ricordare un'importante enciclica del 1891, che era la famosa Rerum Novarum. Ecco, molti hanno letto, no, Paolo Rodari, questa Magnifica Humanitatis come una nuova Rerum Novarum per l'era digitale. È un paragone pertinente?
Sì, secondo me non è un paragone eccessivo, anzi è un paragone assolutamente pertinente. Tra l'altro Prevost si è chiamato Leone proprio in omaggio dichiaratamente al suo predecessore, il cardinale Pecci, che scelse di chiamarsi Leone XIII. La Rerum Novarum, il 15 maggio del 1891, inaugurò di fatto la moderna dottrina sociale della Chiesa. Il documento offriva una risposta alle diseguaglianze estreme e ai conflitti che generava allora la rivoluzione industriale in atto. E quindi Leone XIII condannò sia gli eccessi del capitalismo sfrenato, sia le ideologie, le cosiddette ideologie socialiste. E è di fatto, a mio avviso, ma anche secondo diversi osservatori, la stessa operazione che più di un secolo dopo fa oggi Leone XIV. Anche lui in qualche modo attacca il capitalismo sfrenato, ma soprattutto attacca un uso distorto che la rivoluzione in atto, cioè la rivoluzione della intelligenza artificiale, può fare. Non dobbiamo dimenticarci che proprio in queste settimane, in questi mesi, diversi cosiddetti potenti della terra, tra cui Trump, hanno dichiarato, no, di voler utilizzare l'intelligenza artificiale per usi bellici, no? Anche sfruttandone fino in fondo tutta la potenzialità distruttiva. Ed è anche contro queste dichiarazioni, adesso sto semplificando ovviamente, ma è anche contro questa modalità di utilizzo dell'intelligenza artificiale, quindi questa grande trasformazione in atto, che Leone vuole dire la sua e vuole entrare nel merito, insomma.
Verageno, da linguista, lei nel numero, mi pare, 156, no, del suo podcast Amare Parole, si è concentrata su questa enciclica di Papa Leone XIV. E come interpreta l'insistenza dell'enciclica su parole come, perché poi è questo, no, l'oggetto del suo lavoro, parole come dignità, verità, responsabilità? Sono termini ancora, a suo giudizio naturalmente, efficaci o rischiano di essere percepiti un po' come formule vuote?
Allora, intanto premetto una cosa, che il termine che occorre più spesso nell'enciclica è umano, con più di 200 occorrenze, poi c'è dignità, 91 occorrenze, verità, 81, persona, 83, potere, 37, donna, 9, donne, 18, famiglia, 23, amore, 49. È interessante vedere tutta la word cloud, no? La nuvola di parole chiave di questo testo. Allora, per me che cosa dicono? Dunque, se io l'analizzo singolarmente, è vero che sono parole del discorso comune che sentiamo fin troppo spesso, e come tali possono subire un processo che una linguista degli anni 90, Ornella Castellani Pollidori, chiamava plastificazione. Cioè, a forza di sentire queste parole usate un po' ovunque, dignità, libertà, persona, eccetera, il rischio di una sorta di inflazione, quindi di svuotamento di significato, c'è. Però metterle in un'enciclica è un'altra operazione, cioè è un'operazione che in qualche modo riconosce l'importanza di queste parole e ridà loro anche un certo respiro che va oltre il misuso, diciamo, che incontriamo spesso sui mezzi di comunicazione di massa. Cioè, in altre parole, per una discreta fetta del mondo, sia quella credente sia quella non credente, ma attenta per esempio a problemi sociali, culturali, di convivenza fra religioni, l'enciclica non è un documento come tutti gli altri, è un documento che ha un'importanza mediatica completamente sua, cioè particolare, è il capo di una parte del mondo credente che mette giù una serie di punti e quindi diciamo che è nei suoi poteri per l'appunto non banalizzare, cioè secondo me riprendere queste parole vuol dire esattamente ridare loro una dignità che forse spesso nel discorso pubblico hanno perso o stanno perdendo.
Paolo Rodari è d'accordo su questa lettura che fa Vera Gheno, su questa insistenza su parole come dignità, verità, responsabilità?
Sì, sì, assolutamente, anche sul rischio che questa ripetizione può causare. Tuttavia mi sembra che il pontificato in corso, ma anche i pontificati precedenti, vogliono usare di queste parole proprio per rimetterle al centro del dibattito e anche per, in qualche modo, questa è più una conseguenza che la volontà esplicita dei papi, che la volontà esplicita di Leone, come conseguenza sia il fatto che sostanzialmente il Papa, cioè il Vescovo di Roma, torna a porsi come autorità morale, direi a livello mondiale. Questo non è secondario, perché in un'epoca, e lo dico così da osservatore esterno, ma in un'epoca in cui mancano spesso queste autorità morali, in cui ci sono sempre meno punti di riferimento, di fatto con questi testi mi sembra che i Vescovi di Roma tornino a essere quell'autorità morale a cui tutti guardano. Non dobbiamo dimenticare che proprio in queste ore, mentre Magnifica Humanitas veniva scritta, diciamo, Trump ha attaccato direttamente il Papa per le sue parole. E quindi questo in qualche modo ha svelato il fatto che anche per un potente della terra come è Trump, sostanzialmente il Vescovo di Roma è un'autorità morale a cui evidentemente qualcuno guarda, perché altrimenti non ne sarebbe così preoccupato. Di fatto, infatti, gli attacchi di Trump, adesso sto un po' divagando, ovviamente sto uscendo dai confini dell'enciclica, ma di fatto gli attacchi di Trump hanno fatto sì che lo stesso Papa, ma anche il mondo, si accorgesse dell'esistenza di Prevost e permettesse a Prevost di essere veramente Leone, finalmente, diciamo, dopo un anno di pontificato.
Quindi Papa Leone rimane, la figura del Papa rimane un'auctoritas mondiale e mantiene il suo ruolo anche oggi. Ma prima abbiamo tracciato un filo rosso che collegava i due Papi Leoni e le due encicliche. Invece, come si colloca Leone XIV in continuità con Francesco, con Papa Francesco, e in che misura invece sta cercando una propria voce che forse si distacchi rispetto a quella di Francesco?
Ma diciamo, allora, se non ho studiato male l'enciclica, e potrei sbagliarmi, ma mi sembra che Francesco sia la persona più citata da Leone all'interno di Magnifica Humanitas. Questo ovviamente è il Papa che viene prima di lui, quindi è anche ovvio, però dice anche, secondo me, questo dato, il fatto che al di là delle letture che si sono date, cioè dopo il rivoluzionario Francesco, il più rassicurante Leone, che è un Papa ovviamente più rassicurante rispetto a Francesco, senz'altro, è un Papa che si fa più portare anche, mi sembra, dall'apparato che è intorno istituzionale, dalla Curia, però di fatto Leone vuole essere in totale continuità col suo predecessore. I contenuti di questa enciclica, in particolare l'insistenza, come diceva Vera Gheno, sull'umano, no? Dicono che c'è una continuità totale. Anche Francesco, anche Bergoglio, soprattutto nel Laudato Si, parlava dei rischi che lo sfruttamento ambientale portava nel mondo, nei rischi riferiti all'umano, cioè all'uomo, alle migrazioni, eccetera, alle diseguaglianze che lo sfruttamento ambientale poteva portare. E queste stesse diseguaglianze sono le medesime che Leone riporta parlando dell'intelligenza artificiale. Quindi mi sembra che ci sia una totale continuità. Ovviamente credo che Leone stia ancora cercando una sua voce, diciamo una sua voce caratteristica. Questa, dicevo prima, è venuta fuori un po' grazie a Trump, ma mi sembra che anche per un carattere diverso rispetto al suo predecessore, questa sua voce sia ancora in itinere, debba ancora venire fuori fino in fondo.
Veraghino, restiamo su questa parola umana. Lei, tra l'altro, in Amare Parole, che è disponibile sul Post, il suo podcast, dove si concentrava su Magnifica Humanitas, lei, analizzando insomma il documento pontificio, non si è soffermata solo sul tema centrale dell'intelligenza artificiale, ma anche insomma su come il Papa riesca a spaziare ampiamente dal mondo del lavoro a Tolkien, elogiando in modo particolare la portata del testo come portatore di un linguaggio, no, universale. Il sottotitolo dell'enciclica è La custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Lei ha spesso osservato, no, come le parole cambino significato a seconda del contesto in cui vengono usate. Che cosa intendiamo oggi allora quando diciamo, a suo giudizio, umano, che è una parola che ha ripetuto anche spesso Paolo Rodari fino a pochi istanti fa, soprattutto in questo contesto?
Allora, io premetto che sull'intelligenza artificiale, in quanto persona che scrive, anche per mestiere, ho negli ultimi anni assunto una posizione a volte perplessa, a volte critica. Non riesco ad abbracciare con entusiasmo, ecco, l'uso dell'IA nel mio contesto, cioè in quello della scrittura, in particolare della scrittura creativa. Ho sempre sollevato obiezioni, ovviamente nel mio piccolissimo e non per paragonarmi al Papa, ma obiezioni abbastanza simili a quello che dice Leone nell'enciclica rispetto al fatto che un errore è quello di umanizzare l'intelligenza artificiale. Allora, mi sembra che questa insistenza sul termine umano, e poi anche su un altro termine che citerò fra un attimo, sia un segnale da parte del Papa proprio di rigettare non l'intelligenza artificiale in sé, quanto l'umanizzazione dell'IA. Cioè, quando si inizia a dire che pensa, no, che ha delle emozioni, eccetera, lui, soprattutto nel paragrafo 99, dove rileva che non è neanche possibile dare una definizione univoca e completa dell'IA, dice proprio che occorre evitare l'equivoco di equiparare questa intelligenza a quella umana, e mette anche intelligenza fra virgolette, dicendo una cosa che dicono, fra l'altro, tutti i grandi studiosi, diciamo, più tecnici di IA, per esempio, Walter Quattrociocchi e il suo gruppo di ricerca alla Sapienza di Roma, no? Che i sistemi imitano alcune funzioni dell'intelligenza umana e nel farlo a volte sembrano anche più brillanti dell'intelligenza umana, ma di fatto il meccanismo soggiacente al funzionamento dell'IA è l'estrazione appunto statistica di dati linguistici da grandi corpora di testi che non è esattamente sovrapponibile al processo cognitivo umano. E insomma, che lo dica un esperto è una cosa, che lo dica di nuovo un influencer, per così dire, una figura importante per il mondo della cultura, per il mondo in generale, direi, come il Papa, secondo me è tutta un'altra faccenda. Quindi io credo che l'insistenza su umano sia legata proprio anche al bisogno di ribadire che l'umano sta altrove e non nell'intelligenza artificiale. Aggiungo che l'altra parola tantissimo usata da Leone nell'enciclica è sociale. Sociale riferito a politiche sociali, a dottrina sociale, a sociale nel senso di umano nella sua relazione con gli altri esseri umani, mentre, per dirne una, social, nel senso italiano del termine, cioè di rete sociale virtuale, ricorre una sola volta. E anche questo, secondo me, è connesso a questo bisogno di ribadire che l'umanità sta altrove e non per forza nel silicio, diciamo così.
E rimanendo su quanto sollevava ora Veragheno, su questa questione del sociale, l'enciclica di Papa Leone sembra rivolgersi non soltanto al mondo cattolico, ma a tutta la società. Paolo Rodari, è ancora possibile oggi che una voce religiosa, un'autoritas come quella del Papa, entri all'interno del dibattito pubblico senza che però rimanga relegata in uno spazio confessionale e religioso?
Sì, questo è auspicabile ovviamente, ma soprattutto è secondo me l'intento vero che sta sotto anche questo testo, come la maggior parte dei testi papali. Quando è uscita Magnifica Humanitas, mi è venuto subito in mente il discorso che Paolo VI fece, il celebre discorso che fece all'ONU il 4 ottobre del 65, in cui evocò Terenzio, dicendo che nulla di ciò che è umano poteva essergli estraneo. Anche Leone di fatto prova a compiere lo stesso gesto, cioè scrive un testo dicendo, cercando di far capire che lo scrive perché nulla di ciò che attiene all'uomo, quindi anche di ciò che attiene al sociale, alla vita sociale degli uomini di questo mondo, deve essergli estraneo, perché se gli è estraneo non è più cattolico, cioè non è più universale. E quindi con questo testo Leone prova a ricordare che la Chiesa vuole essere, come dicono spesso loro, esperta di umanità, no? Cioè vuole dire qualcosa all'uomo a partire dall'uomo, non che sia fuori l'uomo. Laddove la Chiesa si pone invece in modo confessionale, in qualche modo si relega a diventare una nicchia, di fatto ininfluente e importante importante soltanto per il loro contesto, per la loro cerchia. Mentre invece, un po' ricordando appunto questo primo grande discorso che Paolo VI fece in un consesso internazionale come l'ONU, il tentativo è proprio quello invece di entrare nell'umano, di entrare quindi nel sociale, di avere una voce che possa essere ascoltata, ecco, che possa essere ascoltata, tant'è che anche i relatori che sono stati chiamati con la moderazione del cardinale Parolin a Roma nell'aula Paolo VI riflettono di fatto questa volontà di far sì che su questo testo siano tutte le umanità a dibattere e non soltanto l'umanità religiosa.
Ecco, io resterei agganciato a questo tema sollevato da Paolo Rodari, invitando entrambi i nostri ospiti, Vera Gheno, che sentirei subito, e Paolo subito dopo, su una questione, perché l'intelligenza artificiale è ovviamente il tema dichiarato del documento, ma Vera Gheno, a suo giudizio, il vero argomento dell'enciclica è, secondo lei, l'intelligenza artificiale o è piuttosto una riflessione complessiva sull'uomo?
A me sembra che uno dei temi centrali sia la cosiddetta broligarchia, cioè l'attuale concentrazione del potere a livello internazionale nelle mani di pochi, che Leone più o meno esplicitamente identifica come non del tutto ben intenzionati, no? Quindi questo riferimento all'essere umano è anche un riferimento a come dovrebbe forse essere la società e come invece non è. Io ci credo che Trump e il suo entourage si siano sentiti punti sul vivo, perché in più di un punto Leone parla esplicitamente dell'accentramento del potere nelle mani di pochi e dell'effetto l'effetto benefico non equamente distribuito sulla popolazione mondiale anche degli strumenti tecnologici. Quindi a ben vedere, questo a mio personalissimo avviso, Leone sta mandando un messaggio. È un messaggio che appunto non è solo per le persone di fede, ma è un monito a chi in questo momento detiene un potere immenso, economico, politico, sociale, tecnologico, e ai rischi di tutto quello che ciò comporta su tutte le persone che vivono su questo pianeta. Quindi io ne ho perfettamente, da agnostica, da esterna, diciamo così, ho colto perfettamente il respiro universale di Leone, ed è quello che ho particolarmente apprezzato. Perché sicuramente c'è una grande continuità, e anche il fatto che tutta la prima parte dell'enciclica sia una sorta di albo d'oro, diciamo così, delle encicliche dei papi precedenti, fa vedere che comunque ci si muove nel solco della tradizione. Però più forse che in altri momenti, io ho la sensazione che il Papa si sia posto proprio come padre dell'umanità e non solo appunto del consesso dei credenti.
Paolo?
Sì, diciamo tutto vero, e per avvalorare questa cosa mi sembra che il centro, uno dei fuochi, non il centro dell'enciclica, sia anche il rapporto tra intelligenza artificiale e potere, no? Quindi appunto i rischi che l'intelligenza artificiale comporta. In questo senso mi ha colpito molto la citazione che ne parlavamo prima, che ha fatto Prevost di Tolkien, perché in qualche modo il Papa utilizza una frase di Gandalf, no? Che Gandalf utilizza nel Signore degli Anelli per rispondere all'inquietudine e anche al senso di impotenza dell'uomo contemporaneo. In sostanza il richiamo, cioè il Papa dice che come la compagnia dell'anello, appunto, l'umanità è chiamata a resistere alle tentazioni di potere assoluto rappresentato oggi dagli algoritmi, cioè come i potenti della terra di mezzo usavano il proprio potere contro l'umanità, così i potenti di oggi possono usare l'intelligenza artificiale contro la stessa umanità di oggi. E questo è un richiamo, secondo me, che attraversa tutta l'enciclica e che non va dimenticato.
Quindi un forte rapporto tra intelligenza artificiale e potere. Veragheno, lei ha spesso insistito sul valore delle parole come strumenti per interpretare la realtà. Può un testo come questo, secondo lei, contribuire a cambiare il modo in cui parliamo della tecnologia, ricordandoci che è il Papa che ne sta parlando e non un esperto di intelligenza artificiale?
Intanto gli esperti di IA non mancano in Vaticano. Mi viene in mente anche Paolo Benanti, che voglio dire è una figura che è stimatissima sia dentro sia fuori dal contesto ecclesiale e che spesso in passato ha fatto da ponte su questi temi. Quindi io parto da un presupposto che un pontefice consapevole, diciamo, del suo ruolo culturalmente anche rilevante si circonda di collaboratori e collaboratrici che possano anche aiutarlo a comprendere meglio quello di cui parla. Quindi io ho la sensazione che dietro a questa enciclica ci sia non solo il pensiero ovviamente di Leone, ma anche un grande gioco di squadra, cioè di consulenti, diciamo, che possono averlo aiutato a mettere a fuoco delle cose. Quindi da questo punto di vista io non mi permetterei mai di dire no, Leone non è un esperto, forse lui personalmente no, ma attorno a lui ci sono sicuramente delle persone esperte che l'hanno consigliato o con le quali lui si è consigliato. Quindi direi che è un testo che viene da una posizione di grande competenza, anche se magari non pienamente diretta.
Allora, noi siamo in chiusura questa mattina, 11, 27, 30 secondi. Vorrei sottolineare una cosa, a beneficio soprattutto di chi è all'ascolto e dei nostri ospiti, perché questo dibattito non è stato costruito utilizzando uno strumento di intelligenza artificiale. Grazie Matteo Ongaro. Paolo Rodari era in studio con noi, grazie per essersi unito a noi. Grazie Vera a Gheno, grazie per averci raggiunto al telefono. Ricordo la 156esima puntata del suo Amare Parole, che troviamo sul post, che si è proprio concentrata sull'enciclica di Leone XIV. Speriamo di risentirla presto, Veragheno. Le auguriamo una buona giornata. Noi tra pochi istanti un po' di musica e poi i titoli dell'edizione delle 13 sulla nostra rete del Radio Giornale.